Un po' in sordina in questi giorni è stato siglato un accordo internazionale, mega, ci stavano dietro da 20 anni ed era considerata una porcata colossale un po' da tutti, in particolare dal punto di vista ambientalista. E soprattutto i paesi del Mercosur, che sono quelli che sono andati a firmare questo accordo con l'Unione Europea, nicchiavano parecchio, ma per questioni proprio ambientali, i governi di Lula, ma anche quelli di Kirchner, vengono coinvolti appunto i paesi del Mercosur, che sono Argentina, Brasile, Uruguay e Paraguay. Dovrebbe anche aggiungersi Morales, cioè la Bolivia, tra non molto. Giusto, Monica?
Assolutamente giusto, ahimè, purtroppo, nonostante il caldo, la fatica, diciamo, l'anno terribile per l'ambiente, purtroppo siamo andati a firmare un trattato così pesante e invasivo proprio con i peggiori nemici dell'Amazzonia, quando dovremmo in realtà in teoria dargli respiro e non si capisce perché, visto che tutti quanti, diciamo, i produttori agricoli dell'Europa sono in rivolta, l'unica che si frega le mani è la Merkel, perché questo accordo è stato chiamato, diciamo, tecnicamente anche un po' spiritosamente meat for cars o beef for cars,
Sì.
ossia noi ci pigliamo un sacco di carne di tutti i tipi, bovina, ovina,
OGM.
polli, trattati nei vari modi, e noi invece per loro esporteremo pezzi di macchine. Peraltro in Germania si teme che questo sia prodromo, cioè, a ulteriori delocalizzazioni del sistema tedesco, soprattutto in Argentina, quindi, cioè, ci tiriamo una zappa di proporzioni, insomma, non trascurabili.
A questo mercato di 260 milioni di consumatori, in parte si opponeva anche sulla sponda europea Macron, che però non ha potuto più dire nulla nel momento in cui addirittura Bolsonaro ha accettato di firmare gli accordi di Parigi pur di firmare il Mercosur. Quindi è persino peggio cioè, della
Assolutamente,
posizione
ma
di Trump.
la cosa ridicola è che Macron ieri ha difeso il trattato, cioè dopo aver detto per settimane, questo fa anche parte, no? C'è chiaramente sullo sfondo anche la partita che si è giocata a livello di Parlamento e Commissione europea. Chiaramente adesso la Francia, essendosi aggiudicata la BCE, dice che va tutto bene, e questo chiaramente per noi è molto molto problematico, perché è chiaro che non, cioè non siamo più nelle condizioni di riuscire neanche a riportare degli argomenti importanti come il 60% della deforestazione dell'Amazzonia che Bolsonaro ha messo in programma, con l'idea dell'espansione della produzione proprio di soia e di olio di palma rivolta al mercato europeo. Peraltro sì, è vero che ci sono 260 milioni di nuovi consumatori di là, però qua ce ne stanno altri 300 milioni di cui non si parla, cioè assolutamente. È come se noi consumatori europei, che come al solito, no, rischiamo di vederci indeboliti nelle nostre regole, oltre che in base di prodotti che costano decisamente meno: riso, appunto, pollo, appunto, latte, appunto, bovini, appunto, pollame, rischiamo appunto di rimanere qua senza avere degli strumenti per dire scusate, vorremmo dire la nostra.
Sì, l'altro protagonista in assenza è un po' la Cina, perché la Cina ha fatto molti accordi con il Mercosur, soprattutto adesso per la questione della soia, che non importa più dagli Stati Uniti, ma importa dal Sud America. E quindi è un po' anche per contrastare quell'aspetto lì che l'Europa si è infilata, si è intromessa in questi mega trattati internazionali.
In realtà noi siamo stati noi a coprire a Trump già quella parte di soia, in buona parte noi come Europa, quella bu in buona parte quella parte di soia che non vendeva più alla Cina, tanto che noi abbiamo aumentato le nostre importazioni del 120% a già qualche mese fa, quindi immaginiamo che le proporzioni siano già decisamente cresciute. E peraltro due sono i campi nei quali noi investiamo, cioè allevamento bovino e nutrimento di vacche da latte e biodiesel da soia, che è fino a tre volte più inquinante del vecchio gasolio, quindi cioè, siamo alla follia proprio climatica assurda, e questo lo dice la Commissione Europea, non lo dico io, c'è uno studio che lo spiega. Il punto vero è che l'Italia, peraltro, che è diciamo in tutto questo quella ancora più ridicola, mentre si giocava questa grande partita geopolitica, è partita con il MISE e con una missione di 1000 imprese, ospiti del ministro dell'economia brasiliano, a dire che questo accordo era assolutamente imperdibile. Peccato che per la prima volta tutte le organizzazioni datoriali agricole sono d'accordo nel dire che invece questo è il peggior accordo possibile per i nostri produttori, peraltro in un momento di instabilità climatica che già li mette sotto stress. Quindi la domanda che ci facciamo tutti è: ma allora veramente è solo l'industria a guidare la strategia europea? I produttori del primario non contano niente? La deindustrializzazione del nostro paese è basata su materie prime di qualità sicuramente inferiore a quella italiana, continuerà e continuerà ancora più forte. E oltretutto non dimentichiamo che questi trattati appunto non hanno soltanto, diciamo, una parte in cui aprono i boccaporti dell'ingresso di merci discutibili, hanno una parte regolatoria nella quale le regole si confrontano, no? Le nostre regole per esempio di presenza di pesticidi, di come sono fatte le cose, di sicurezza negli impianti industriali, eccetera eccetera. E in quelle sedi i portatori di interesse, cioè le aziende, si confrontano su quali siano le regole più convenienti, non su quali siano le regole più giuste, proprio perché, diciamo, i trattati internazionali, le legislazioni nazionali non devono essere tenute in considerazione in questi tavoli. In questi tavoli si ragiona solo in base alla convenienza commerciale, non è né buono né cattivo, cioè i trattati commerciali funzionano così, tutto il resto è off topic. E quindi cioè, non c'entra, loro dicono tecnicamente che tutte queste discussioni vanno fatte in altre sedi, non in sedi commerciali. Quindi noi ci rischiamo di avere un'operazione di questo tipo a 360 gradi con dei paesi nei quali le regole, per esempio, nostre di residui dei pesticidi non funzionano, e con le quali però nel frattempo abbattiamo tutti i controlli doganali che venivano, fino a oggi vengono rifatti nel nostro paese sulle merci che esportano questi paesi. Quindi che significa? Che loro emettono dei certificati e noi li ricontrolliamo, ma non ricontrolliamo soltanto le carte, li controlliamo anche la consistenza delle carte con la realtà di queste merci. Se questo trattato viene approvato in via definitiva, e quindi se lo approva il Parlamento europeo, ma lo approva anche il Parlamento italiano, noi rischiamo che questi controlli non li facciamo più. Sì. Che ci dobbiamo fidare delle carte prodotte lì, e che poi saremo noi e i NAS a dover scoprire volta per volta le sofisticazioni. Cioè, questa è una pressione sul nostro sistema dei controlli, non solo che già dimostra tutte le falle del mondo, perché in questi ultimi anni in realtà i ritiri dal commercio di merci essenzialmente o intracomunitarie o extracomunitarie non prodotte nel nostro paese sono aumentati, ma oltretutto significa che noi praticamente ci mettiamo a tirare delle pallonate a una porta già abbastanza poco difesa, e quindi la nostra salute dove va a finire? Loro non se ne preoccupano, parlano di una grande operazione commerciale, io francamente non so dove vogliamo andare a finire.
Anzi, nascondono dietro diciamo paroloni o comunque delle promesse, tipo le piccole industrie avranno tanto da guadagnare dal fatto che in questa guerra daziaria attraverso questi accordi verranno abbassati i dazi, appunto nascondendo.
Sì, ma noi siamo in questa situazione che, stando alle previsioni, c'è un bellissimo documento sul sito della Commissione Europea che è la valutazione d'impatto.
Ecco.
La valutazione d'impatto dice che al massimo in 10 anni il PIL europeo può aumentare dello 0,1%. Che significa? Significa che le merci che arriveranno dal Brasile, le merci che arriveranno dall'Argentina, non è che si aggiungeranno a quelle prodotte attualmente dai nostri paesi, perché non dimentichiamo che il primo mercato di sbocco per il mercato, per i produttori europei, soprattutto quelli piccoli e medi, è il mercato interno europeo. Certo. Quindi che significa? Che agiranno in sostituzione perché sono più economiche. Se agiscono in sostituzione succede quello che sta succedendo da molti anni in questo spazio di mercato interno, ossia che i nostri produttori vanno fuori mercato e chiudono. E questo per settori già vessati come il latte, la carne, il pollame, ammesso e non concesso che si sia, insomma, che si possa essere ancora d'accordo col produrli in questa situazione climatica, va discusso, no? Però significa la chiusura di uno dei settori, diciamo, più vivaci dell'economia italiana. Se vogliamo continuare così, io non lo so, anche perché la Cina in realtà ha fatto assolutamente l'operazione inversa, cioè ha detto mercato interno. La Russia, dopo le sanzioni, ha fatto pure lei, sta facendo anch'essa questo ragionamento, mercato interno. Gli Stati Uniti in qualche modo, in qualche misura, nonostante Trump sia tutt'altro che un nazionalista, ma è un iperliberista, e soprattutto perché è un deficit economico, sta cercando, commerciale, sta cercando di recuperare, no, spazi interni comunque, anche se sta aprendo il più possibile per sostituire le importazioni cinesi, però comunque sta curando il mercato interno, ha accettato delle forme di salario minimo, no? Quindi noi, l'Europa, siamo gli unici che vanno in controtendenza rispetto a una globalizzazione planetaria che, e non lo dico io, lo dice la Confindustria, ormai non è più il modello che c'è nel mercato vero, perché quello che si sta imponendo è quello delle macroregioni. Quindi noi, invece di difendere la nostra macroregione europea come un mercato, diciamo, prezioso, no? Perché comunque la fonte del nostro lavoro è la base della nostra sostenibilità ambientale, cioè da noi li buttiamo. E questo è veramente, questo perché appunto facciamo dei conti che premiano soltanto un settore industriale, cioè quello dell'automotive, dove peraltro l'Italia è ritirata, è in espansione soltanto la Germania, senza pensare invece a tutto il resto, che è assolutamente in grave difficoltà e che potrebbe finirlo ancora peggio.
Infatti, traggo dal tuo articolo su comune-info.net, dice il governo italiano che apertamente non si schiera con il sottosegretario Riccardo Merlo, ha parlato con il ministro dell'economia brasiliano Paulo Guedes, a 100 rappresentanti delle imprese italiane in missione in Brasile, sottolineando che l'Italia guarda con molto interesse all'evoluzione del progetto politico ed economico di Bolsonaro, visto che le economie dei due paesi sono assolutamente complementari, quindi lasciando intendere che, essendo complementari, non si sovrapporrebbero, non verrebbero cancellati dei settori, cosa che invece hai appena detto che non avviene, perché proprio perché ormai l'industria italiana è ritirata, e l'unico aspetto potrebbe essere quello agricolo. Però se da un lato vince, cioè ci guadagna solo la Germania, dall'altro i paesi sudamericani hanno qualche ritorno da questo accordo, oppure per entrambi i contraenti è in negativo?
No, loro hanno un grandissimo ritorno, perché chiaramente, avendo una sovrapproduzione sia di soia, sia di tutti i livelli di cereali, sia appunto di carne, sia di latte, che noi abbiamo sempre tenuto abbastanza a bada con delle quote stringenti, è chiaro che hanno tutto da guadagnare. Hanno tutto da guadagnare e appunto poi valla a pescare nel momento in cui avrai ridotto in maniera così drastica i controlli e soprattutto i ricontrolli, la compatibilità del loro sistema di regole col nostro. Noi siamo in un momento di passaggio del mercato globale molto delicato, proprio perché il commercio internazionale è praticamente al palo, l'economia globale è stagnante, stiamo a una crescita del 3%, dicono, insomma, sia la Banca Mondiale, sia l'UNCTAD, sia l'OCSE, che noi raggiungeremo con grandissima difficoltà. Quindi si cercano di fare queste piccole operazioni per non mettere mano alla questione sostanziale, ossia che il commercio non è fatto per le filiere lunghe. Nelle filiere lunghe vincono soltanto in pochi, pochissimi, e tutto il resto, che poi alla fine si impongono, no? Anche nei mercati regionali, ma che i quali però alla fine ne vengono deprivati, no? Ne vengono assolutamente scarnificati. E quindi se tu non lavori, non compri, non è che ci vuole un genio per decidere, capirla questa cosa.
Certo, se non hai soldi.
Purtroppo, esatto. E le filiere lunghe fanno questo, no? Perché chiaramente selezionando l'economia diffusa e costringendola alla chiusura, o sei con loro o non sei. Quindi mercati più, come dire, più lungimiranti come quelli cinesi e anche come quelli americani si stanno riorganizzando in mercati regionali, stanno cercando appunto di capire come trovare un nuovo equilibrio tra occupazione e quindi anche sicurezza, perché non è che la Cina può proprio
Sì.
propriamente continuare a mandare eserciti contro tutti, come si è visto anche in questi giorni a Hong Kong, che è una regione che sta patendo chiaramente l'annessione alla Cina e queste scelte, essendo stata invece decisamente estroversa, no? Molto ricca perché è inseritissima nel mercato finanziario, nel mercato globale, quando era nella transizione da colonia inglese. Quindi è chiaro che ci sono degli scossoni e la situazione ambientale non potrà che acuire questi scossoni, ma se noi continuiamo a pettinare la bambola vecchia senza guardare che non gli si aprono neanche più gli occhi, noi resteremo con questa bambola cieca in mano con la quale non sarà più neanche divertente giocare. E alla fine quella vecchia strada che pur da più di 20 anni come movimenti, come associazioni indichiamo, cioè che è quella di accorciare le vie del commercio per permettere la diffusione del benessere in aree omogenee, no? E anche ambientalmente più compatibili, sarà una strada che rimarrà l'unica ma sempre meno percorribile. Perché se io chiudo 10 aziende non è che le riapro il giorno dopo, oltretutto sostenibili, quindi con dei costi maggiori, quando la competizione è barbara e brutale, io mi sarò tagliata tutti gli strumenti con dispositivi di questo tipo che invece consentono a operatori stranieri di avere gli stessi diritti delle aziende nazionali e oltretutto di avere anche degli strumenti di ritorsione per farmi causa qualora io volessi provare, no, a fare un piano di sviluppo nazionale con delle imprese italiane e territoriali che rispettino le regole, sostenendole in qualche modo. Già tutta questa roba è molto difficile con le attuali regole europee che non permettono, no, e anche con la WTO che non ti permette di garantire un trattamento privilegiato ad operatori nazionali rispetto agli operatori internazionali oltre una certa soglia di investimento. Figuriamoci con dei dispositivi a tagliola come il Mercosur o come l'accordo sul Vietnam. Non so se ti ricordi Salvini che sblaterava dicendo che lui avrebbe attaccato le navi dei vietnamiti piene di riso, cioè, sempre nel silenzio, in questi giorni in cui si parlava tanto di bambine sulle navi, dei poracci disgraziati che non si facevano atterrare da nessuna parte, si faceva la guerra ideologica su queste cose, come dire, più umane che significative. In realtà l'Italia ha perso pure la partita sul Vietnam, che tra l'altro dalle parti
Di Vercelli.
della tua radio diciamo, crea
Sì.
qualche problema, perché appena saranno finite le poche misure transitorie che siamo riusciti a ottenere per proteggere per qualche anno la nostra produzione, come fai con un'apertura del mercato, anche se graduale, però alle importazioni vietnamite? Cioè, sei proprio in mutande e non se ne capisce il bisogno per cui l'Italia non ha detto pio rispetto a una cosa del genere, nonostante sia stata più e più volte avvertita dalle organizzazioni di categoria, dalle associazioni che non riceve più, con le quali non parla più, non ha più convocato un tavolo di discussione con le associazioni e con le parti sociali rispetto ai trattati da ormai da quasi un anno, da mesi e mesi. Siamo non al cambiamento, ma siamo addirittura alla fase precedente al 99, a Seattle, siamo tornati dal punto di vista del dialogo istituzionale a livello nazionale.
Cioè, proprio a 20 anni fa, quando si è cominciato a parlare di questo accordo Mercosur, Unione
Esatto,
Europea. che però è un po' l'apoteosi, il risultato dell'imperialismo iperliberista, nazi-liberista, perché a questo punto lì, in quei paesi che hanno sostenuto questo accordo, c'era soprattutto Macri, che è proprio l'emblema massimo dell'iperliberismo, poi appunto Bolsonaro, quindi un po' nel mondo c'è stata questa spinta enorme verso soluzioni di questo tipo.
Sì, ma non c'è modo... io purtroppo ormai non la vedo più, la coerenza tra le parole e i fatti non c'è più. Nel momento, noi siamo stati lo scorso anno alla ministeriale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio a Buenos Aires, no? Dove Matti era appunto il padrone di casa e già spingeva per il Mercosur, lì l'abbiamo sedentata proprio perché eravamo lì fisicamente con le delegazioni di Via Campesina, nelle organizzazioni internazionali di questo mondo non in vendita, eccetera, fisicamente, nel senso abbiamo cominciato a portarci i nostri fogli, le nostre carte ai diplomatici dicendogli guardate questa è una follia, non possiamo uscire da Buenos Aires con questa soluzione, non possiamo.
Questo ovvio sfociare in questo iperliberismo dovuto alla svolta mondiale, in questo senso, cioè l'assenza di regole ma anche l'assenza di senso che deriva dal fatto che queste regole sono derivano direttamente, esclusivamente da scelte di mercato neanche troppo oculate. Ecco.
Sì, la nostra valutazione come organizzazione considera che prima della chiusura del trattato in oltre 340-350 associazioni internazionali e brasiliane e argentine di quei paesi del Mercosur avevamo chiesto di bloccare questo dispositivo soprattutto per il tema appunto per il tema ambientale ma anche per la questione appunto di crisi congiunturale della concorrenza sleale rispetto ai temi del lavoro eccetera. Non c'è stato ascolto di queste richieste. Ci preoccupa che ci sia sempre quella famosa retorica, no? Sul fascismo dichiarato e poi però praticato all'unanimità. C'è stata una grande sollevazione, no? di scontento, di imbarazzo rispetto al comportamento di Bolsonaro con i rappresentanti per esempio indigeni, l'attacco all'Amazzonia, ricordo alti lai anche di Macron. Su questo in realtà di fronte agli interessi tutto ciò si ferma e non c'è la possibilità di portare a un meccanismo legale interessante quelle che sono e sarebbero le richieste che in questo momento storico e climatico così particolare bisognerebbe comunque tenere in considerazione, appunto quello di non spingere verso una deforestazione ulteriore, di non spingere su produzioni altamente inquinanti come quella intensiva della carne, come quella intensiva del latte e soprattutto non diciamo in contrasto con la produzione europea che quantomeno alcune regole le deve rispettare. Ora noi siamo veramente esterrefatti che questa cosa sia passata. Il trattato richiederà comunque una ratifica nazionale. Noi li aspettiamo al varco perché adesso tutte le dichiarazioni anche di questo governo di essere tutti per il Made in Italy, di essere tutti pronti a difendere i nostri confini, vediamo se vale solo con i poveri disgraziati o se vale anche con gli interessi di pochissimi sottolineo e non degli interessi nazionali. Su questo chiaramente diciamo si giocherà molto anche della capacità di alternativa di tutto quello che dichiara di essere in questo momento assolutamente umanitario e ambientalista diciamo fuori dal governo, non dico a sinistra perché è una parola insomma che richiederebbe ben altro impegno, ecco. Però diciamo che tutto quello che è fuori dal governo alla fine poi lo proveremo, no, nel suo impegno. Perché poi è facile fare le dichiarazioni, però questi sono i meccanismi che poi determinano le condizioni nelle quali siamo.
Va bene, io non ho altro da aggiungere. Se tu hai intenzione, hai qualche idea, qualche cosa in più da proporre, hai ancora
No,
un paio di
seguiteci
minuti.
sul sito della campagna, sicuramente su Stop TTIP Italia, perché noi aggiorneremo anche sul Mercosur. A ottobre, con le campagne europee, lanceremo una settimana o più settimane, adesso dobbiamo capire che forza abbiamo, contro, diciamo, lo vogliamo chiamare una settimana di pulizia contro i negoziati e gli abusi delle multinazionali.
Pulizia
E
soprattutto
quindi
mentale.
seguiteci perché più saremo e meglio sarà, insomma,
Certo.
in quella fase.